Benvenuti, benvenuti a scuola.
Scusate, non c'è una riunione contemporaneamente con l'educazione degli adulti. E ci accingiamo a compiere l'ottavo itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età altomedievale. Stiamo per percorrere il penultimo tragitto dell'anno 2013. E come fa perché? Noi sappiamo che con l'implosione dell'impero romano d'Occidente sul territorio della penisola italica si sono avvicendate le dominazioni degli Eruli di Odoacre, degli Ostrogoti di Teodorico e personaggi che abbiamo incontrato e di cui abbiamo studiato la vita, la morte, i miracoli, no, ma ci troviamo, come sapete, di fronte ad un vasto scenario che prende il nome di paesaggio intellettuale della salvaguardia delle opere dei classici greci e latini. E strada facendo abbiamo incontrato una serie di personaggi che a vario titolo hanno operato per conservare i prodotti, gli oggetti artistici e letterari della cultura e della tradizione antica e tardoantica, no? Abbiamo incontrato il traduttore Gerolamo, il quale ci accompagna, continua ad accompagnarci, il codificatore Cassiodoro col Vivarium, il filosofo Severino Boecchio che ha avuto un grande successo. E la scorsa settimana abbiamo poi potuto annoverare tra coloro che hanno salvaguardato la tradizione classica greco-romana anche la regina Amalassunta, ricordate, la fortunata figlia di Teodorico che, come succede tante volte alle donne, ha subito violenza, il cui spirito dal 30 aprile del 535 aleggia sulle acque del lago di Bolsena. Siete andati a fare un viaggetto da quelle parti sulla rete oppure non è lontano Bolsena. Poi abbiamo incluso anche, ma solo per quanto riguarda un aspetto, l'imperatore bizantino Giustiniano, del quale una settimana fa abbiamo elencato i principali obiettivi del suo programma di governo e ha governato per 38 anni. Il primo obiettivo che Giustiniano si propone di raggiungere è riprovevole. Guardate sul punto 1 del repertorio. Giustiniano, dopo aver investito ingenti risorse per potenziare l'apparato militare, dichiara guerra ai Goti, dichiara guerra agli Ostrogoti, è una cosa che voleva fare. E ricordiamoci che l'Alto Medioevo è il momento in cui nasce il mercenariato negli eserciti. Gli eserciti diventano eserciti mercenari e quindi con tutte le caratteristiche che ha la forma di combattimento. I mercenari che combattono sono degli specialisti, quindi lo scontro diventa ancora più cruento, non fanno prigionieri, quindi è evidente che si vendicano e commettono violenza nei confronti delle popolazioni, e questo è quello che succede e se ne vedono di fatti le conseguenze. Dichiara guerra ai Goti Giustiniano per riconquistare l'Italia, prendendo a pretesto, lo sapete, l'uccisione di Amalassunta, un pretesto costruito ad arte. Probabilmente Amalassunta è stata strangolata e poi annegata dagli agenti segreti di Giustiniano, i quali infiltratisi nel territorio dei Goti, diventati amici del Teodato, no? del re dei Goti, costruiscono un pretesto. Poi infatti Giustiniano se la prende con i Goti perché lui era amico di Amalassunta e quindi dice: perché avete ucciso Amalassunta? Amalassunta invece è stata eliminata. Come dice: tu uccidite, vuoi fare una guerra? devi costruire, devi trovare un pretesto. Non c'è nessun pretesto, costruiscilo. E naturalmente lui lo dice, uccidi in senso negativo. La guerra in Italia viene preceduta da una spedizione dei bizantini contro i vandali in Africa e contro i visigoti in Spagna, guidati, e i bizantini sono guidati da un valente generale, si chiama Belisario, lo avete sentito nominare, e l'avrete visto anche in determinate immagini. Tanto i vandali quanto i visigoti, due stati che si occupano soprattutto di attuare delle riforme agrarie, perché due stati cosiddetti romani germano-germanici che tentano di rilanciare l'economia, no, dopo l'implosione dell'impero romano d'Occidente. Oppongono quindi scarsa resistenza, hanno investito poco nell'esercito, hanno investito più in attività economiche, civili, agrarie, e quindi oppongono scarsa resistenza contro la potenza bizantina, quindi vengono sconfitti. Il regno dei Vandali, dopo circa un secolo di dominio, viene distrutto e tutta la provincia romana d'Africa, la Sardegna, la Corsica e le isole Baleari vengono occupate dai bizantini, che in Spagna ridimensionano anche il regno visigoto. Poi ha inizio la campagna d'Italia, ma i goti, gli ostrogoti, dispongono di una grande forza militare e quindi l'esercito che era stato di Teodorico è un esercito ben organizzato, e quindi voi capite che per 18 anni, dal 535 al 553, dura la terribile guerra goto-bizantina, condotta prima da Belisario, dal bizantino Belisario, e poi per conto dei bizantini dal vecchio eunuco di corte Narsete, personaggio tipico, molto pittoresco ma molto efficace, perché Belisario, vedete, viene richiamato a Costantinopoli per difendere il fronte orientale, dove anche i persiani sassanidi, cioè lo storico nemico dell'impero d'Oriente è l'impero persiano che sta ad oriente dell'impero bizantino, sono scesi sul piede di guerra approfittando del fatto che i bizantini, l'esercito bizantino si è spostato a combattere verso ovest, ecco che i persiani attaccano ad est. Abbiamo detto che saremmo andati in Persia questa sera, dobbiamo rimandare, c'è la guerra e non ci conviene muoversi di lì, quindi potremmo avere dei problemi, quindi rimandiamo il nostro, però andremo, perché dobbiamo andare. Tutta la penisola italiana viene devastata dal conflitto goto-bizantino. Guardate, la penisola si spopola, l'Italia arriva ad avere meno di 1 milione di abitanti in questo momento, si dicono le studiose di studiosi di storia, con la guerra arriva anche la carestia, naturalmente l'epidemia di peste, abbiamo visto la settimana scorsa che la peste viene identificata per la prima volta in questo momento, e la peste poi durerà per un lungo periodo, e il totale degrado del territorio avviene con il relativo spopolamento delle zone più fertili, la popolazione superstite cerca rifugio nelle aree più impervie dei massicci appenninici, quindi abbiamo una migrazione di popolazione verso i colli, verso l'alto, come al tempo degli Etruschi, quindi come era sul territorio 2500 anni fa. Ora, alla fine l'esercito bizantino, forte di oltre 30.000 uomini, un corpo d'armata, come abbiamo detto, di mercenari ben pagati da Narsete, e guardate, questo esercito è veramente un esercito internazionale, formato da Unni, da Gepidi, da Eruli, da Longobardi, da Persiani, da Pannonici, finisce con il prevalere. E gli ultimi re goti, Totila e Teia, che lottano con tutte le loro forze, cadono entrambi in battaglia. E Totila, Baduila in lingua originale ostrogota, viene definitivamente sconfitto da Narsete nella battaglia di Tagina nel luglio del 552, nella quale rimane ucciso. Guardate, il villaggio di Tagina oggi è la città di Gualdo Tadino, forse conoscete, in provincia di Perugia, una delle mille piccole città italiane ricche di storie e di monumenti. Guardate, utilizzando la guida dell'Umbria, che trovate in biblioteca, perché noi diciamo l'Italia è il giardino del mondo, l'Italia, poi però non sappiamo bene, cioè, oggi sappiamo bene dove si mangia, ma non basta questo, ma bene, questo è importante, è significativo, no? Però oltre a riempirsi moderatamente la pancia, bisognerebbe anche riempirsi abbondantemente lo spirito, la mente. Ecco, questo è queste cose dovrebbero essere unite, dovrebbero camminare in modo unitario. Cioè, utilizzando la guida dell'Umbria, che trovate in biblioteca, una guida rossa del che avrete nella biblioteca domestica, sono lì, e quindi utilizzatele. E naturalmente, navigando in rete, fate un'escursione a Gualdo Tadino. Guardate, troverete notizie anche sulla battaglia di Tagina, perché è un avvenimento importante, e sulla possibile sepoltura di Totila, perché, tra l'altro questi goti poi alla fine sono eroici, risultano persino simpatici, perché combattono praticamente una guerra di resistenza contro qualcuno che le ha invasi. Perché no, il Giustiniano dice no, i goti sono degli usurpatori, ma ce l'avevano mandati loro in Italia, no, a combattere, quindi gli usurpatori avevano governato. Teodorico, nonostante la sua malattia mentale sopraggiunta in tarda età, aveva comunque Odoacre prima cosa governato, Teodorico aveva governato, cioè non aveva permesso che l'implosione desse dei risultati ancora più negativi di quelli che si sono verificati, no? E quindi buon viaggio. Guardate, a Firenze, attenzione, nella chiesa di San Miniato al Monte, forse sapete dov'è, Firenze è questo villaggio qui vicino alla grande metropoli di Bagnarelli, c'è un emblematico affresco di Spinello Aretino, che ha lavorato qui a Santa Caterina, nell'Aretino. Spinello Aretino, c'è una canzone famosa, la metteremo sulla rete. Spinello Aretino ha dipinto tra il 1400 e il 1410 un emblematico affresco intitolato Totila incontra San Benedetto. Non si capisce nulla se non si sanno queste cose, adesso le sapete, quindi potete andare a documentarvi su questo fatto. Questo San Benedetto lo incontreremo a breve strada facendo, perché se ne deve parlare un personaggio di questo San Benedetto. E non vi sarà difficile quindi, con l'ausilio della rete, con un catalogo che trovate in biblioteca, con una visita a San Miniato al Monte, poter osservare questo emblematico affresco di Spinello Aretino, Totila incontra San Benedetto. E l'ultimo monarca goto si chiama Teia, ed è probabilmente un ufficiale dell'esercito di Totila che dopo la sua morte viene sul campo eletto re dei Goti, perché bisognava dire che resistere. Teia, per resistere e per sperare di poter contrattaccare, si sposta verso sud cercando di arruolare i contadini campani, sembra un po' Carlo Pisacane quando erano 300, erano giovani e forti, ecco, ma naturalmente non ci riesce, e lo scontro finale avviene nella valle del Sarno, a qualche chilometro da dove era sepolta Pompei, quindi alle falde del Vesuvio, dove l'armata gota viene annientata dai mercenari di Narsete. E Teia, come ci racconta Procopio di Cesarea nella sua opera intitolata Storie, rimane ucciso nelle prime fasi della battaglia, colpito da un giavellotto ben mirato. A questo proposito, attenzione, dobbiamo aprire una parentesi su Procopio di Cesarea, che è il maggiore storico bizantino. Ecco un altro personaggio che sta nel paesaggio intellettuale che stiamo osservando. che abbiamo già citato diverse volte in queste settimane, perché è un informatore, un grande informatore che noi utilizziamo, al quale si deve la conoscenza di questo delicato periodo di storia alto medievale. Se noi conosciamo questo delicato periodo di storia alto medievale, lo dobbiamo soprattutto a Procopio di Cesarea, che ha scritto un po' di più di 4 righe al giorno, quindi è un esempio per noi. Quindi anche Procopio appartiene alla categoria degli intellettuali che promuovono la salvaguardia della memoria. Procopio è nato a Cesarea e ha studiato la famosa scuola dei sofisti di Gaza e poi si è trasferito a Costantinopoli, dove diventa segretario del generale Belisario, che abbiamo citato prima, che segue in tutte le sue campagne militari contro i Vandali, contro i Visigoti, contro i Persiani e soprattutto contro gli Ostrogoti in Italia. E di conseguenza Procopio è stato spettatore e attore di grandi avvenimenti dei quali ci ha tramandato le storie. Guardate, l'opera Storie di Procopio di Cesarea è composta da 8 libri che sono stati pubblicati nel 550 e i più significativi di questi libri sono senz'altro i 3 libri, il 5, il 6 e il 7, che raccontano con dovizia di particolari la guerra goto-bizantina, nei quali l'autore con grande perizia tiene conto di tutti i fattori politici, geografici, etnici e sociali, seguendo il metodo e lo stile del grande storico romano Polibio, che abbiamo incontrato, credo 2 anni fa, del greco Tucidide, cioè il più grande storico dell'antichità, e del nostro compagno Erodoto, compagno di viaggio col quale abbiamo viaggiato per 2 anni, Erodoto, lo scrittore di storia di viaggio per eccellenza. E quindi, vedete, Procopio di Cesarea custodisce e salvaguarda la memoria di questi padri della storia antica e tardo antica. Naturalmente Procopio non può fare a meno di glorificare Giustiniano, lavora per loro, sapete, anche oggi si lavora per certi giornali cosiddetti di famiglia, i direttori di questi giornali devono forse glorificare i proprietari. Sembra raccogliere Giustiniano nelle sue mani l'eredità di Costantino e di Augusto e di esaltare le imprese di Belisario, tanto che l'imperatore e il generale diventano 2 figure leggendarie. Procopio costruisce 2 figure leggendarie. Il bello è che, attenzione però, alla morte di Giustiniano, e questo è molto interessante, questo fatto che riguarda Procopio di Cesarea, cioè alla morte di Giustiniano nel 565, Procopio fa pubblicare un'opera dal titolo Historia Arcana, Storia Segreta, in cui compie una radicale correzione del testo delle storie e presenta Giustiniano per quello che probabilmente era, cioè un tiranno inetto e orgoglioso, e Belisario, l'eroe di tutte le guerre, viene ridotto ad una marionetta nelle mani dell'astuta Antonina, sua moglie. Dice, guardate, Belisario ha fatto tutto quello che voleva, ed è molto interessante questo fatto, cioè le due opere di Procopio si completano a vicenda e rappresentano 2 aspetti dello stesso quadro, uno apologetico e un altro molto realista, no? Visto da prima nella sola luce permessa dalla tirannide, Procopio probabilmente aveva paura a scrivere qualcosa che non andasse bene all'imperatore, perché sicuramente o a Belisario avrebbe fatto una brutta fine, però quando quando tiranno muore, è chiaro che non si lascia scappare l'occasione di mettere in luce la realtà delle cose. Guardate, le storie e la storia, Historia Arcana di Procopio di Cesarea sono 2 opere molto interessanti, non facili da leggere, però volendo anche solo sfogliarle per leggerne qualche pagina, le potete trovare in biblioteca con i titoli di, guardate, La guerra gotica, ora non ho portato queste opere, ma le trovate nelle edizioni, molte edizioni, La guerra gotica, che raccoglie il testo dei libri 5, 6 e 7 delle storie, e carte segrete che raccoglie il testo dell'Historia Arcana. Questa è l'opera che ha interessato di più le studiose e gli studiosi di storia, no? E fate una piccola ricerca bibliografica per mettere in esercizio le azioni dell'apprendimento. Per giunta Procopio racconta delle cose molto significative, anche dei dati molto significativi. Per esempio, quando allude al fatto che un gruppo di questi mercenari pannonici, cioè che arrivavano dall'odierna Bulgaria, qui probabilmente 15 o 20 di questi giovani soldati, si è stufato di fare la guerra. E allora che cosa fa? Si staccano e arrivano in un villaggio, in un piccolo villaggio sperduto di gente che si era rifugiata nella Pennina. E allora quelli arrivano lì e si inseriscono in questo villaggio, no? Si fanno accogliere in questo villaggio e si fermano lì, si accoppiano, si sposano, si racconta proprio, e portano con loro una danza tradizionale del loro posto, la tarantella, che nasce lì, cioè che poi gli studiosi hanno studiato da dove arriva questa danza. Cioè arriva e portano questa, siccome ballavano così insieme lì, e lì nasce la tradizione, che poi si espande, ecco, su tutto il territorio. Quindi ci sono anche degli elementi, diciamo, pacifici e significativi. Si stanca anche di fare la guerra e c'è gente che si imbosca, no? Qui questi si sono imboscati in una situazione, tanto ormai veramente erano tutti liberi, e si sono inseriti in un posto della Lucania e hanno cominciato a fare i Lucani. All'inizio dell'anno 553 il regno dei Goti, dopo 60 anni di dominio, viene spazzato via e i bizantini quindi si impadroniscono dell'Italia, ma la riunificazione dell'impero romano è ormai un fatto solo apparente. Abbiamo già ricordato 3 settimane fa che nel 553 tocca a Cassiodoro, no? Cassiodoro era il presidente del consiglio dei governi dei Goti, degli Ostrogoti, no? E quando ha potuto governare lo ha fatto, e lo ha fatto bene, perché era una persona che voi conoscete, no? Di grande valore e di grande moralità. E lui è Cassiodoro è l'ambasciatore che tratta la resa dei Goti, cercando di salvare quello che poteva salvare. E prima di ritirare, poi si ritirerà a Squillace, dove fonda il Vivarium, no? Ricordate? Ebbè, tocca purtroppo a Cassiodoro, e lui ce lo racconta, la triste missione di portare a Costantinopoli le spoglie del corpo di Teia, che viene un po' mummificato perché lo si riconosca, e non c'erano i frigideri allora. L'ultimo re goto ucciso in battaglia alle falde del Vesuvio, perché l'imperatore Giustiniano pretende il suo corpo, cioè ne vuole constatare personalmente la morte, in modo da poter annunciare ufficialmente la fine del governo ostrogoto di Italia. Vuole una spoglia, vuole una... naturalmente questo è un fatto che Cassiodoro descrive con uno spirito molto tragico. Guardate sul punto 2 del repertorio. L'Italia nel 553, con la fine della guerra goto-bizantina, diventa una provincia dell'impero romano d'Oriente, cioè che ormai di romano non ha più nulla, e neppure il nome, e si evoca solo in modo retorico come elemento propagandistico il culto della maestà di Roma, che è stata riconquistata e che in realtà si è ridotta ad un agglomerato quasi spopolato e ridotto in macerie. Guardate questa idea di esaltare il culto della maestà di Roma, poi ogni tanto viene utilizzato da qualcuno, il 28 ottobre del 1923, quando il governo fascista ha celebrato il primo anniversario della marcia su Roma, all'inizio dell'era, il discorso del capo del governo è stato questo, dire, no, la maestà di Roma, poi la retorica, e Giustiniano in questo caso retorica bizantina. Tanto Giustiniano non si degna di mettere piede in Italia, e già questo è un dato di fatto, perché non si vuole contaminare. Governa la penisola per mezzo di un suo rappresentante detto esarca, che risiede a Ravenna con pieni poteri civili e militari. L'Italia viene divisa in ducati, cioè amministrati dai funzionari bizantini. Il termine duca deriva dal latino dux e rivela il carattere militare di questa carica. E tra i vari ducati si distingue quello di Roma, dove in pratica governa il Papa, e lo vedremo quando nel 590 verrà eletto Gregorio, detto il Grande. Abbiamo già visto un leone detto il Grande, e ora incontreremo poi un Gregorio detto il Grande, il quale si avvarrà per la prima volta, ecco, per la prima volta un vescovo di Roma si avvale di un titolo che fa riferimento ad una struttura militare, si avvale anche della prerogativa militare di duca per salvaguardare l'autonomia della Chiesa Cattolica di Roma. I duchi bizantini, che non hanno alcuna conoscenza del territorio e dei problemi italiani, cercano di governare con l'aiuto dei vescovi, che sono le figure più autorevoli e più competenti presenti sul territorio con funzione pastorale, ai quali affidano anche però importanti uffici civili. E questo sistema fa crescere il potere temporale dei vescovi, che cominciano anche a sedere in cattedra. Quindi vedete che il cristianesimo perde sempre di più il suo slancio propulsivo di carattere evangelico, no? Diventa istituzionale, no? E strada facendo vedremo quali sono gli effetti di questa delega istituzionale data ai pastori della Chiesa, che diventano dei funzionari dello Stato stesso, no? E questo è un fatto negativo. Il fatto è che per sopperire alle spese della difesa e dell'amministrazione, il dominio bizantino aggrava ancora di più le misere condizioni della popolazione, con l'imposizione di molti tributi, resi ancora più aspri dai metodi di riscossione, metodi violenti, e dalla corruzione dei funzionari. Quindi l'amministrazione bizantina non reca alcun beneficio alle popolazioni italiane, e il solo fatto positivo è che questo dominio dura poco, appena 15 anni. Poi le cose si complicano ancora di più, ma questa è un'altra storia che vedremo strada facendo. Cioè, chi trae dei vantaggi dal dominio bizantino in Italia è però la città di Ravenna, almeno, dove risiede l'esarca. Sappiamo che a Ravenna il re Teodorico ha fatto edificare la chiesa di Santa Apollinare, e la regina Malassunta ha dato inizio alla costruzione di San Vitale. Questi edifici sono stati adornati e impreziositi, come sappiamo, dagli splendidi mosaici che tutt'oggi possiamo ammirare. Il mosaico è una sintesi tra architettura, pittura e scultura, quindi un'arte molto raffinata. Ora, della Basilica di Santa Apollinare Nuovo abbiamo già parlato, no? Della Basilica di San Vitale dobbiamo dire che è stata completata dopo l'entrata di Belisario in Ravenna, ed è stata consacrata dal Vescovo Massimiano nel 547, e i mosaici del presbiterio, i marmi dalle varie tonalità, i capitelli traforati e finemente lavorati determinano un fantastico gioco di colori che sembra annulli il peso delle strutture murarie. Entra in gioco la leggerezza, qui la parola chiave è la parola leggerezza, e quindi questo è l'incentivo a guardare queste opere, ad osservarle, a visitarle. E guardate, fa impressione il contrasto che c'è tra questa leggerezza architettonica e la ferrea pesantezza della guerra in corso, no? È un contrasto che ci deve far riflettere, che ci deve far riflettere. E siamo di fronte, quindi, con questa leggerezza, ad un capolavoro, ecco, dell'arte bizantina. I mosaici inseriti nell'abside di San Vitale raffigurano in rigorosa frontalità contro il fondo d'oro, noi vediamo oro quando entriamo in quelle chiese, i personaggi di cui stiamo parlando, C'è l'immagine di Giustiniano, poi c'è l'imperatrice Teodora che abbiamo conosciuto, che era un bel tifetto la scorsa settimana, e c'è Belisario. Andate ad osservare questi personaggi, è molto significativo vedere le immagini di questi tre, cioè, i quali vengono trasfigurati tanto da diventare i simboli della dignità imperiale senza perdere le loro fattezze individuali. Ecco, qui c'è il lato esaltativo di Procopio di Cesarea, no? In queste opere. A Ravenna, nel museo del Palazzo Arcivescovile, è conservata la cattedra di Massimiano, l'autorevole vescovo di Ravenna, che probabilmente è stata realizzata a Costantinopoli ed è il capolavoro degli avori intagliati di stile bizantino. I bizantini intagliano l'avorio. Su di essa sono raffigurati come elementi decorativi figure di animali, immagini di santi, scene di contenuto biblico. Quindi, vedete, utilizzando la guida della città di Ravenna, che trovate in biblioteca, l'enciclopedia, la rete, andate ad osservare questi capolavori, pensando anche ad un'eventuale escursione. Ravenna non è così lontana. Guardate, la parola chiave mosaico è molto significativa, rimanda a termini come decorazione, collage, combinazione, accostamento. E queste parole ricordano molte attività alle quali senz'altro vi siete dedicate e dedicati. Siamo vicini a Natale, sarete tutti decorando, no? In qualche modo degli ambienti, no? Ecco, scrivete quattro righe in proposito, decorando, collagiando, combinando, accostando. E prima di proseguire sul nostro sentiero specifico alto medievale, su provocazione di Gerolamo, che continua ad accompagnarci, che in intrecci filologici se ne intende, dobbiamo dire che anche nella trama del romanzo di Renne Mirocchi intitolato Il calore del sangue, eccolo qui che stiamo leggendo, del quale abbiamo già letto un'ottantina di pagine, e conosciamo i principali personaggi, no? Gli antefatti, emerge l'idea ben espressa da Procopio di Cesarea mediante la sua opera di cronista. Ebbene, ci sono le storie che contribuiscono a trasfigurare i personaggi coinvolti in magnifiche figure leggendarie, e poi c'è sotto traccia l'arcana, segreta, la violenza realtà delle cose che spesso molti conoscono, alludono ad essa senza avere però il coraggio di parlarne apertamente per non avere grane, no? Anche se c'è di mezzo la giustizia, il fatto che è necessario fare giustizia. Cioè, il narratore di questo racconto, che è anche il personaggio principale del romanzo, che noi ormai conosciamo bene, l'alter ego della scrittrice, il cugino Silvestre, ci ricorda che siamo in un apparentemente tranquillo paese della Borgogna, dove a prima vista sembra che le persone vivano pacificamente inserite in una gratificante seconda realtà agreste che la scrittrice descrive in modo mirabile stagione per stagione, no? Ma in realtà, dopo l'equivoca morte di uno dei personaggi della storia, il giovane Jean Dorin, come sapete, che annega nel canale del suo mulino, viene fatto annegare come a Malassunta, vedete ci sono quanti riferimenti ci sono, infatti corre trasversalmente questo romanzo a quello che stiamo raccontando. E in seguito alle dichiarazioni di un ragazzo che, dopo essere stato indotto al silenzio dai familiari per due anni, per lungo tempo, decide di raccontare ciò che ha visto di nascosto, facendo un'inquietante rivelazione che presuppone un omicidio. Ebbene, dopo questo fatto si capisce che sotto l'agiata e quieta superficie campagnola ci sono inconfessabili storie arcane, direbbe Procopio, delle quali tutte, compreso il nostro narratore, fanno intendere l'esistenza, ma delle quali nessuno vuole parlare. Anche il cugino Silvestro ogni tanto fa delle affermazioni che ci fanno capire che lui è coinvolto in passato in una serie di relazioni che probabilmente hanno prodotto situazioni da tenere nascoste. Cioè, quali effetti provocano, quali inconfessabili storie arcane fanno emergere le rivelazioni di questo ragazzo che afferma di essere il testimone di un fatto che potrebbe essere non un semplice incidente, ma un possibile omicidio? La prima a muoversi è Colette, la giovane vedova del povero Jean, la quale è coinvolta pienamente in tutta questa situazione. Leggiamo quindi alcune pagine ancora del romanzo, diamo la parola al cugino Silvestre, al quale la scrittrice, prima di fargli raccontare i fatti, fa declamare, no, a contrasto con la drammaticità degli avvenimenti, una vera e propria elegia sulla felicità che può procurare la vita campestre, no? Si potrebbe vivere tanto bene qui in campagna. E questa prosa poetica ricorda il modo in cui su questo tema si sono espressi i classici. Si vede che sappiamo che Irene Birocchi è protagonista di letture comiche, e si vede da come scrive, perché scrive proprio per il fare certe cose, proprio per il fatto che ha nelle orecchie il ritmo di una letteratura che poi traduce lei nelle lingue con le quali scrive, soprattutto il francese, che è la sua prima lingua, più che la lingua russa. E questa prosa poetica ricorda i classici, a cominciare da Catone il Censore, ve lo ricordate, fino a Ovidio, a Orazio, a Cicerone, a Virgilio. E allora, leggiamo, andiamo avanti. È una serata mite, sono andato a sedermi sulla panca posta sul retro della cucina, da cui si vede l'orticello che coltivo con le mie mani. Per molto tempo mi è bastato che offrisse le poche verdure per la minestra, ma da alcuni anni ho iniziato a prendermene cura. Ho piantato i rosai, ho salvato una vigna che stava morendo, ho vangato, tolto le erbacce, potato gli alberi da frutto. A poco mi sono affezionato a questo fazzoletto di terra. Nelle sere d'estate al crepuscolo, sentire che i frutti maturi si staccano dai rami e cadono mollemente sull'erba mi rende quasi felice. Giunge la notte e con ciò non si può definire notte. L'azzurro del giorno si fa torbido e si tinge di verde e il mondo visibile perde gradatamente i suoi colori per assumere un'uniforme sfumatura tra il grigio perla e il grigio acciaio. I contorni delle cose restano invece perfettamente nitidi, i posti, i ciliegi, il burrezzo basso, il bosco, il muto del gatto che gioca ai miei piedi mordicchiandomi gli zoccoli. A quest'ora la domestica se ne torna a casa, accende la lampada in cucina e la luce precipita ogni cosa nella notte inoltrata. È il momento più bello della giornata e naturalmente è quello che ha scelto Colette per venire a chiedermi consiglio. Devo ammettere di averla accolta con estrema freddezza, tanto da lasciarla sconcertata. Il fatto è che se sono io a uscire spontaneamente da casa mia e a mischiarmi con gli altri, accetto di mostrare un qualche interesse per esistenze estranee, ma quando sono rincanato nel mio covo voglio stare in pace. E allora non venite a importunarmi con le vostre storie d'amore e i vostri rimorsi. Che posso fare per te? Ho chiesto a Colette che piangeva. Niente, non capisco perché ti tormenti così. Che al racconto di quel piccolo imbecille sia dato o meno un seguito dipende solo dai tuoi genitori. Va da loro, non sono mica bambini, sanno come va la vita. Gli dirai che ha avuto un amante e che è stato lui a uccidere tuo marito. A proposito, com'è andata veramente? Quella notte aspettavo Mark. Jean doveva tornare solo il giorno dopo. Non riesco ancora a capire cosa sia successo e perché sia tornato in anticipo. Perché, come stai in genere? Perché qualcuno lo aveva avvertito che quella notte tu aspettavi il tuo amante. Ogni volta che sente la parola amante, con lei che trasale fino al capo, nel buio sento i suoi sospiri penosi, si vergogna. Ma quale altro termine potrei usare? Immagino, ha detto infine, che ad avvertirlo sia stata la domestica che avevo all'epoca. Comunque sia, aspettavo Mark per mezzanotte. Ma non appena lui ha attraversato la passerella, mio marito, che gli faceva la posta, gli si è scagliato contro. Marx però era più forte che il consapevole sfumatura di orgoglio nella sua voce. Non intendeva fargli del male, si è limitato a difendersi, poi si è lasciato sopraffare dalla collera, l'ha afferrato, l'ha trascinato fino al punto senza parapetto e l'ha scaraventato in acqua. Non era la prima volta che quel ragazzo veniva a casa tua. No, non gli sei stata fedele a lungo, povero Jean. Silenzio. Eppure non lo hai sposato contro la tua volontà, vero? No, lo amavo, ma l'altro, dal primo giorno che l'ho visto, capite? Dal primo giorno avrebbe potuto fare di me quel che voleva. Riuscite a crederci? Ma sì, non è il primo caso del genere che sento. Vi prendete gioco di me, ma rendetevi conto che io non ero nata per diventare una donnaccia. Se fossi stata tipo d'avventure, la questione mi sembrerebbe senz'altro semplice. Niente più di un adulterio finito male. Io al contrario ero fatta per vivere come la mamma, per avere un cuore puro, invecchiare come lei, in modo nobile, limpido, senza rimorsi. E poi a un tratto ricordo che avevo trascorso la giornata con Jean, eravamo così felici. Sono entrata in casa di Brigitte Desclos, avevamo fatto amicizia, lei era giovane, io non avevo amiche della mia età, e per di più, ed è una cosa assai strana, ci somigliamo. Gliel'ho detto più di una volta, lei si metteva sempre a ridere, ma credo fosse d'accordo con me, perché rispondeva, avremmo potuto essere sorelle. E proprio a casa di Brigitte ho incontrato Marc per la prima volta, ho capito subito che era il suo amante, e lei lo amava, e mi sono sentita gelosa, inspiegabilmente, proprio così, ancora prima di innamorarmi, ho provato gelosia, e non è neppure il termine giusto, dovrei piuttosto parlare di invidia. Mi sentivo disperatamente invidiosa di un genere di felicità che Jean non era in grado di darmi. Non mi riferisco soltanto all'appagamento dei sensi, capite? Ma a una febbre dell'anima, qualcosa di non paragonabile a ciò che fino a quel momento avevo chiamato amore. Sono tornata a casa e ho pianto per tutta la notte. Ero inorridita da me stessa. Se Marc mi avesse lasciata in pace avrei dimenticato, ma gli ero piaciuta e ha cominciato a darmi la caccia. E così un giorno, qualche settimana dopo, ebbene? Ebbene, mi rendevo perfettamente conto che non sarebbe durata. Sapevo che lui e Brigitte avrebbero finito per sposarsi non appena l'anziano marito di lei fosse morto. Pensavo, ma no, non pensavo niente. Mi dicevo che finché Jean non ne fosse stato al corrente era come se non stesse accadendo. Qualche volta nei miei incubi immaginavo che lui venisse a saperlo, ma molto più in là, quando saremmo stati vecchi, e avevo la sensazione che mi avrebbe perdonata. Come avrei potuto prevedere una disgrazia simile? Sono stata io a ucciderlo. Ho ucciso mio marito, è morto per colpa mia. A forza di ripetermelo, mi sembra di diventare pazza. Le tue lacrime non serviranno a farlo tornare. Calmati e concentrati su come devi evitare lo scandalo, perché ovviamente un'indagine seria porterebbe in breve tempo la verità alla luce. Il paese intero ne ha conoscenza. Ma come posso evitare lo scandalo? Come? Occorre che tuo padre non sporga denuncia, quindi bisogna dirgli tutto. Non posso, non gli dirò niente, non ci riesco, non ne ho il coraggio. Sei ammattita. Direbbe che tu abbia paura dei tuoi genitori che ti vogliono bene. Com'è possibile che non capiate? Voi sapete bene come vivono, quale straordinaria intesa li lega, che visione nobile hanno dell'amore coniugale, e come volete che io, la loro figlia, possa confessare che ho tradito mio marito in modo ignobile, che quando lui se ne andava facevo venire un uomo in casa e per finire che è stato il mio amante a ucciderlo? No, per loro sarebbe un colpo troppo duro. Ho già una disgrazia sulla coscienza, non è abbastanza? Gridò scoppiando in lacrime. Quando si fu un po' calmata, le chiesi di nuovo cosa volesse da me. Non potreste dirglielo voi, ma che differenza farebbe? Non lo so, però sento che se dovessi confessarglielo io ne morirei. Voi invece, voi farete loro capire che è stato un momento di follia, che non sono una persona incurabilmente cattiva e perversa, e io stessa non capisco come abbia potuto agire in quel modo. Lo farete, caro cugino? Dopo averci pensato un istante risposi, no. La povera Colette lanciò un grido di sorpresa e di disperazione. No, perché? Per molte ragioni. Innanzitutto, non posso spiegartelo, ma ti prego di credermi. Se fossi io ad assestare il colpo di cui parli per tua madre, il dolore sarebbe ancora più grande. Non chiedermi perché, non posso dirtelo. In secondo luogo, perché non ho intenzione di mischiarmi nelle vostre faccende. Non vi va di correre da un membro all'altro della famiglia a portare conforto, commenti, consigli e principi morali a profusione. Sono vecchio con esso, desidero un po' di pace. Alla mia età si arriva a una sorta di freddezza. Tu non puoi capirlo, così come io non posso capire i vostri amori, le vostre follie. Per quanti sforzi faccia, non vedrò mai le cose come le vedi tu. Per te la morte di Jean è una sciagura di proporzioni immani. Ai miei occhi ho visto morire tante persone. Non era che un ragazzo maldestro e geloso, che sa bene dov'è. Incolpi te stessa della sua morte. A parer mio, gli eventi della vita sono dettati solo dal caso, dal destino. La tua storia con Marc, beh, te la siete spassata. Che volete di più? E a quelle brave persone dei tuoi genitori, poi, non potrei evitare di rivelare verità che li lascerebbero sbalorditi e addolorati. Lei mi interruppe. Cugino, a volte mi sembra quasi, ebbe un'esitazione, quindi proseguì. Voi non nutrite per loro la mia stessa ammirazione. Nessuno merita un'ammirazione così fervida. Così come nessuno merita di essere giudicato in modo troppo sprezzante o amato con troppo trasporto. Non lo so, forse. L'amore, sai, alla mia età, il sangue non arde più. Si ha freddo, ribadì. A un tratto Colette mi prese la mano, povera piccola, la sua scottava. Disse sottovoce, ti compiango, anch'io ti compiango, dissi sinceramente. Non fai altro che tormentarti. Siamo rimasti immobili per un tempetto, la notte stava diventando umida, le rane gracidavano. Che farete dopo che me ne sarò andata? Mi chiese Colette. Quello che faccio ogni sera, cioè? Beh, chiuderò il cancello, strangherò le porte, caricherò l'orologio, tirerò fuori le carte e giocherò qualche mano di solitario. Berrò un goccetto, non penserò a niente, andrò a letto, non dormirò granché, sognerò a occhi aperti, rivedrò cose e persone del passato. Tu tornerai a casa tua, ti dispererai, verserai molte lacrime, chiederai perdono alla fotografia del povero Jean, rimpiangerai il passato, tremerai pensando al futuro. Non so chi tra noi due passerà la notte migliore. Colette restò un istante in silenzio. Vado, mormorò infine con un sospiro. L'ho accompagnata al cancello, ha preso la bicicletta ed è andata via. In seguito Colette mi raccontò che quella notte, anziché tornare a casa, aveva proseguito sulla strada per Coudray. Era in uno stato di eccitazione maniacale e provava il bisogno di fare qualcosa, qualsiasi cosa, pur di placare la sofferenza. Nel corso del nostro colloquio mi disse, le era venuto in mente che oltre a lei, e forse in misura ancora maggiore, la più interessata a evitare uno scandalo era la fidanzata di Marc, Brigitte Desclos. Aveva deciso di andarla a trovare, raccontarle l'accaduto e chiedere il suo parere. Chissà se Brigitte era a conoscenza dei particolari della morte di Jean. Di certo doveva aver intuito molte cose. In ogni caso la faccenda risaliva 2 anni prima. Marc e Colette ormai non si frequentavano più. Il passato non avrebbe potuto ingelosire Brigitte. Si sarebbe preoccupata soltanto di salvare l'uomo che avrebbe sposato di lì a 2 settimane. E può darsi che a Colette non dispiacesse offuscare un po' la loro felicità. Comunque erano coinvolti tutti e tre nella vicenda. Colette si recò dunque a casa di Brigitte, che era stata a cena dalla famiglia del promesso sposo, e a quell'ora era sola. Le disse che Marc era in grave pericolo. Brigitte capì immediatamente. Sbiancò in volto e domandò di cosa si trattasse. «Sapevate che è stato Marc a uccidere mio marito?» chiese Colette a bruciapelo. L'altra rispose «Sì». «Ve l'ha dunque confessato?» «Non ce n'era bisogno, l'ho capito da solo la sera stessa». In quel momento, vi disse Colette, pensai d'un tratto, è stata lei ad avvisare Jean. Certamente sapeva che Marc la tradiva con me. Deve essersi detta, tocca al marito separarli. Sapeva che Jean era timido e tutt'altro che robusto. Mai avrebbe pensato che potesse aggredire Marc in quel modo. Piuttosto aveva previsto un chiarimento tra me e Jean, la mia paura dello scandalo, la preoccupazione di non dare un dolore ai miei genitori, una serie di motivi che mi avrebbero ineluttabilmente spinta a non vedere più Marc. Voleva solo questo. Anche per lei la morte di Jean è stata un colpo durissimo e inatteso. incalzata da Colette e Brigitte in un primo momento si schermì, ma finì con ammettere di aver scritto a Jean due giorni prima della disgrazia, firmando per esteso, giuro, comunicandogli che quella notte la moglie aspettava una visita di Marco Dè. Se solo avessi potuto supporre, siamo state punite entrambe in modo atroce, non invidiatemi. Certo, mi sono tenuta il mio amante, ma pensate a quale sia la nostra angoscia, pensate a quanto rischia. In provincia i tribunali non sono teneri con i criminali, con i crimini passionali. Anche se invocherà la legittima difesa, chissà se gli crederanno o se invece non penseranno che ci sia trattato di un'imboscata tesa a sbarazzarsi del marito. E quando anche fosse assolto, che tipo di vita avremmo davanti a noi, in un paese in cui io sono odiata da tutti e lui non è da meno? Ed è qui che sono invece tutti i nostri beni. Colette disse, non vi siete ancora sposati, potreste lasciarvi. No, risponde Brigitte, io lo amo e la responsabilità di questa disgrazia è buona parte mia. Non abbandonerò il mio uomo perché lo ha colpito la sventura. Bisogna fare in modo che vostro padre non sporga denuncia. Se non ci saranno accuse formali, nessuno aprirà bocca. Noi dovremo essere coraggiosi, sopportare insinuazioni e domande indiscrete. Possiamo farcela. Parlarono a lungo, pressoché tutta la notte, e quasi come due amiche, raccontò Colette. Entrambe amavano quel ragazzo e desideravano salvarlo. Colette, inoltre, era in pena per i genitori e per il figlio. Alla fine disse, avete ragione. Occorre che papà e mamma sappiano la verità, ma per me è terribile. Non gliela posso dire io. Non capirebbero, sarebbero disperati. Quando me li troverò davanti e vedrò i loro vecchi, cari e onesti volti, proverò una vergogna tale che dalle labbra non mi uscirà una sola parola. Brigitte rimase a lungo in silenzio, poi guardò l'ora e disse, è tardissimo. Adesso tornate a casa. Domattina allontanatevi con una scusa qualunque. State via qualche giorno. Io andrò a trovare i vostri genitori e racconterò loro l'accaduto. Forse sarà più semplice di quanto non crediate. Ho pensato, mi spiegò Colette, che mia madre e mio padre avrebbero preferito ascoltare la verità da una bocca che non fosse la mia. Tra genitori e figli c'è un tale pudore. Quando ero piccola provavo vergogna alla vista di mia madre zittita. Mi vergognavo anche di lasciar trapelare i pensieri che mi sembravano cattivi e che invece confidavo senza problemi a un'amica qualunque o alla mia vecchia tata. I miei genitori erano creature uniche al di sopra di ogni debolezza umana e tali sono rimasti. Ho pensato, sapranno ogni cosa, ma io sarò via diversi giorni. Avranno il tempo di riprendersi, quando tornerò a casa capiranno di non dovermene mai parlare. E loro non parleranno, in questo sono maestri. E sarà come se quell'orribile storia non fosse mai accaduta. Anche osservando le figure ieratiche di Giustiniano, di Teodore e di Belisario, con tutto il loro seguito, così come sono state rappresentate negli splendidi mosaici di San Vitale a Ravenna, andate a osservarli o riosservarli, si dovrebbe coltivare l'idea che quell'orribile storia, che è stata la guerra goto-bizantina, non sia mai accaduta. Ma le storie, soprattutto quelle arcane raccontate da Procopio di Cesarea, si rimettono in contatto con la drammatica realtà dei fatti. Il progetto omertoso di Colette e di Brigitte, le quali riconoscono di assomigliarsi, chissà perché si assomigliano così, andrà in porto. Gerolamo ci ricorda che Paolo di Tarso, e noi già lo sappiamo, nel suo epistolario utilizza la parola omartias, a proposito dell'aggettivo omertoso, per definire il concetto di peccato. Il racconto continua, ma ora noi dobbiamo tornare sul nostro sentiero specifico. La scorsa settimana abbiamo già lodato Giustiniano per l'opera di salvaguardia del patrimonio lasciato dai Romani nel campo del diritto e della giurisprudenza, che lui ha promosso quando nel 528, ricordate, ha istituito una commissione di giureconsulti guidata dal dotto Triboniano, che ha raccolto e ordinato tutte le leggi approvate dal Senato romano. E Dante Alighieri, nel canto sesto del Paradiso della Divina Commedia, presenta Giustiniano lodandolo per la sua opera di conservazione e di salvaguardia della legislazione romana. Siete andate a curiosare in questo canto sesto del Paradiso, siete sempre in tempo per farlo. Sappiamo che la commissione guidata da Tribuniano redige un volume, un corpus, che è diventato un vero e proprio monumento, che riassume tutta la sapienza giuridica di Roma, nel bene e nel male, elaborata nei secoli. E questo volume ha preso il nome di Corpus Iuris Civilis Justinianei, raccolta del diritto civile, redatta per volere di Giustiniano. Dove invece Giustiniano va biasimato è quando si prodiga nel perseguitare la filosofia greca. E questo tema abbiamo già cominciato ad affrontarlo nelle scorse settimane in compagnia di Severino Boezio. Sappiamo che Giustiniano, sulla scia della politica repressiva che da tempo persegue l'impero d'Oriente, compie un gesto deprecabile e nel 529, con un editto, impone la chiusura della scuola filosofica di Atene. E c'è un'accreditata corrente di pensiero che pone questa data come l'inizio del Medioevo. È una corrente di pensiero abbastanza forte nel suo intento. Il Medioevo comincia quando Giustiniano nel 529 chiude la scuola di Atene con un decreto. Da tempo gli imperatori romani, dall'editto di Tessalonica di Teodosio del 380, perseguitano quelli che chiamano gli ellenizzanti. Abbiamo assistito alla terribile fine di Ipazia, no? In questo senso, ricordate. E i custodi dell'antica cultura greca di derivazione orfico-dionisiaca, perché questa persecuzione? Ma perché si voleva far dimenticare il fatto che la figura di Gesù Cristo si era sovrapposta a quella di Dioniso, cioè acquisendone molte prerogative, per cui Cristo e Dioniso avevano finito per assomigliarsi e i culti dionisiaci continuavano ad essere celebrati soprattutto nei pagi, nei villaggi di campagna. Quindi, nonostante la cristianizzazione, la cultura orfico-dionisiaca continuava ad essere una forza nella base della popolazione delle Cumene. E poi, in particolare, la repressione mirava a colpire i filosofi neoplatonici, che proponevano un itinerario di salvezza, di impronta spiccatamente intellettuale, in alternativa a quella del cristianesimo. Cioè, l'Eneade di Plotino, no? era un Vangelo, una buona novella, che dava un indirizzo laico di salvezza, no? Che naturalmente contrastava la predicazione cristiana. Quindi il cristianesimo molto abilmente, no, ha pensato di appropriarsene, no, di questi elementi, come abbiamo studiato. Con il decreto contro gli ellenizzanti, quindi Giustiniano, come capo della Chiesa bizantina, perché lui da retta a sua moglie, che gli dice perché tu devi essere secondo al patriarca, l'imperatore è primo di tutti, quindi il capo della Chiesa devi essere tu, no? Ecco, quindi lui, un re d'Inghilterra un po' di secoli dopo farà la stessa operazione. Vuole eliminare Giustiniano, vuole eliminare l'ultimo baluardo del paganesimo in un impero che voleva cristianizzato. Il problema è che questo gesto repressivo diventa un pericolosissimo attacco alla cultura e alla storia del pensiero umano, perché per affermare il potere temporale della cristianità si è rischiato di perdere un patrimonio intellettuale di inestimabile valore, come i dialoghi di Platone, i trattati e la metafisica di Aristotele, l'Eneade di Plotino. Queste diventano opere da mettere fuori legge. Molte altre opere classiche di straordinaria rilevanza, per fortuna, sono state conservate. Sappiamo che, e lo abbiamo già detto la scorsa settimana, l'ultimo scolarca dell'Accademia di Atene, Damascio di Damasco, i suoi sei collaboratori, tra i quali Simplicio di Cilicia e Prisciano di Livia, insieme a un gruppo di studenti partono per la Persia. L'impero persiano è il tradizionale nemico, abbiamo detto, dell'impero bizantino, e il re persiano Sassanide, il re dei re, l'imperatore persiano, Khusrav Anushahravan, detto Cosroe, li accoglie di buon grado e chiede loro di tradurre le opere filosofiche greche in lingua persiana, no? A così inizio, come ai tempi di Alessandro Magno, abbiamo detto, un nuovo movimento di integrazione tra cultura greca e cultura orientale, che ha permesso il salvataggio di molti documenti filosofici greci, grazie alle traduzioni siriache e poi arabe. No, sapete, ripetiamo che a ridosso dell'anno 1000 i trattati e la metafisica di Aristotele, i dialoghi di Platone, l'Ennea di Diplotino, tornano in Occidente in traduzione araba. Questa è un'altra storia, no, che studieremo a suo tempo, e tornano in versione integrale, mentre in Occidente erano stati ben espulsati dalla cristianizzazione. Quando tornano i testi tradotti in arabo, tornano così com'erano. E quindi è chiaro che c'è cambia qualcosa, ma vedremo quando arriveremo all'anno 1000. Tra l'altro vi annuncio che il mondo poi non è finito, è andato avanti, quindi noi continueremo a studiare anche dopo l'anno 1000, perché così non è finito. Ora Giustiniano chiude l'Accademia di Atene, chiude una scuola storica, ma questo atto non sanziona, per fortuna, la fine del neoplatonismo, perché la vetusta signora filosofia, che, come abbiamo studiato, è apparsa Severino Boezio, restituendole la luce dell'intelletto, non soccombe ma resiste. La resistenza, e qui si tratta di una vera e propria resistenza, quindi, era già iniziata qualche anno prima, perché i filosofi neoplatonici della scuola di Atene, visto il clima persecutorio in atto, hanno iniziato a radunare e a rendere trasportabile tutto il materiale che non poteva assolutamente andare perduto. Cioè, bisogna mettere le ruote alla biblioteca, perché se si deve scappare dobbiamo portarci dietro questa roba. Ne sapeva la memoria queste cose, però era evidente che era utile portarsi dietro i rotoli delle opere più importanti. E in primo luogo i dialoghi di Platone, le opere di Aristotele, l'Enea di Diplotino. E difatti i reduci della scuola di Atene fuggono in Persia portando in esilio una ben fornita biblioteca che metaforicamente è stata chiamata la statua di Atena. E questa indispensabile biblioteca era stata predisposta a suo tempo dall'ultimo importante filosofo neoplatonico che aveva rifondato e guidato qualche anno prima l'Accademia Ateniese. Costui si chiama Proclo di Costantinopoli e anche lui abita nel paesaggio intellettuale al quale siamo di fronte. Chi è Proclo di Costantinopoli? Perché la biblioteca clandestina o da viaggio che Proclo allestisce viene metaforicamente chiamata la statua di Atena? E in che cosa consiste il sogno di Proclo, visto che una notte Proclo fa un sogno premonitore? Reale? Sta dormendo davvero e sogna? Metaforico? Non sta dormendo ma ad occhi aperti? Sogniamo tutti ad occhi aperti, anche Proclo. Procediamo con ordine, attenzione, guardate che cominciamo adesso a camminare in salita, E quindi, secondo una tradizione ormai consolidata, Proclo di Costantinopoli, nonostante quello che diremo, viene rimosso sempre Proclo e la sua, le sue opere dai programmi scolastici, perché ce ne accorgeremo, sono piuttosto complessi, ma è un errore comunque rimuoverli. Proclo viene ricordato come l'ultimo filosofo pagano, il primo del Medioevo, come se questo personaggio, con questo personaggio la filosofia greca uscisse dal suo periodo tardo antico ed entrasse in quello medievale. Quirio è un personaggio importante. Guardate sul punto 3 del repertorio, proprio è nato a Costantinopoli intorno al 412, ha vissuto buona parte della sua vita ad Atene, dove ha diretto fino al 485, che è l'anno della sua morte, quella che è sempre stata considerata la più famosa scuola filosofica del mondo antico e tardo antico, l'Accademia di Platone. Proclo è stato prima di tutto un grande promotore culturale in senso nuovo rispetto al passato, e ha svolto un ruolo di commentatore per favorire la lettura di opere classiche, attenzione, opere che erano scritte in una lingua che ormai capivano solo gli intellettuali, perché è così che succede, no? Sono passati centinaia di anni, quel greco lì, no, andava quindi tradotto, cioè andava naturalmente commentato, messo a disposizione. Ecco l'operazione che naturalmente fa Proclo da grande promotore culturale. Commentatore per favorire la lettura di opere classiche come i tre dialoghi di Platone intitolati Parmenide, Cratilo e Timeo, sono famosi la traduzione e i commenti di Proclo a questi tre dialoghi di Platone, che andavano spiegate queste opere per facilitarne la comprensione. Proclo consolida la figura del commentatore che diventa annotatore, chiosatore, glossatore, postillatore, e guardate, dietro ad ognuno di questi termini c'è un ruolo al quale la cultura medievale, la scolastica, darà una sua specificità e che avremo modo di conoscere e di capire a suo tempo, ma è Proclo che stabilisce questi ruoli. Guardate, scrivete anche voi un piccolo commento, il commentatore, o il testo di una frase che vi è piaciuta, dell'ultimo libro che avete letto, bastano quattro righe in proposito, no? Avrete letto sicuramente recentemente qualche libro, beh, scrivete un piccolo commento, ma molto breve, oppure se avete sottolineato, schedato una pagina, una riga, quattro righe, una frase che vi è piaciuta. Dell'immensa produzione di Proclo conserviamo i commenti ad una serie di dialoghi platonici, il commento agli elementi di Euclide e al Tetrabiblos, i quattro libri di Tolomeo, che ci dice come è fatto il sistema solare. Poi forse, Proclo, forse, ha commentato anche le opere di Aristotele, a cominciare dalla metafisica, ma questi testi, se esistevano, ahimè, sono andati perduti, vedete, quindi anche chi conserva le opere poi rischia di perdere le proprie, ma le opere più importanti di Proclo sono la Teologia platonica, Terites Cata Platona Theologias, in sei libri, che non si è pervenuta completa, ma in buona parte, e gli elementi di teologia, Stoicheiosis Theologiche, composta dai testi di 211 principi di metafisica neoplatonica con la loro dimostrazione, cioè sullo stile degli elementi di matematica e di geometria di Euclide. Cioè, le opere di Proclo hanno avuto, vedete, nel corso dei secoli, queste due qui, la teologia e gli elementi di teologia, hanno avuto nei secoli un largo influsso sul pensiero religioso e mistico, sia cristiano che ebraico che arabo. Cioè, il sistema di Proclo, descritto nelle sue opere, è assai complesso. Ma perché non dobbiamo comunque sforzarci di cercare di capire? Anche perché c'è una logica di cui l'alfabetizzazione deve tenere conto. Attenzione, complesso. E vuole rappresentare lo sviluppo della metafisica neoplatonica in modo così puntiglioso, Proclo, da creare una sorta di enciclopedia del neoplatonismo, cercando di salvaguardare tutti i concetti che il pensiero neoplatonico ha prodotto in un secolo e mezzo di indagini filosofiche. Quindi Proclo cerca di raccogliere tutto quello che il neoplatonismo ha prodotto, di farne delle sintesi e di costruire una sorta di dottrina, di enciclopedia del neoplatonismo. Ora, vuole quindi rappresentare questo grande apparato che è la metafisica neoplatonica, in modo puntiglioso. Proprio nelle sue opere vuole descrivere, nei minimi particolari, come si configura la struttura gerarchica dell'essere, cioè com'è fatta la realtà, no? Cioè, che per lui corrisponde all'uno di Plotino, l'essere, per Procro, è il concetto dell'uno, un concetto che noi conosciamo perché lo abbiamo studiato, no? Dall'idea di Ammonio. L'uno è la fonte, lo sapete, da cui sgorre quel innominabile ente, no? Da cui sgorga tutta la realtà. L'uno è la suprema sintesi alla quale si possa risalire con l'intelletto. Soprattutto c'è l'uno, c'è una sintesi che noi continuiamo a fare per tutte le cose. C'è un supremo pensiero che tutto trascende, anche Dio. E l'uno fa scaturire la realtà del cosmo, il molteplice, emanando. Come funziona l'uno, questo apparato che sta al di sopra di tutto, questo pensiero universale, questo pensiero supremo, questa sintesi suprema? Funziona come funziona la nostra mente, dalla quale scaturiscono le idee, hanno origine i pensieri. Chi è che ferma i pensieri? Il pensiero, pensiamo anche di notte mentre dormiamo, è tutto così. L'uno emana allo stesso modo in cui il nostro pensiero, no, emana le idee. Quindi ecco da dove parte, no? Dalla realtà umana si arriva a costruire una sintesi, no, che abbraccia il funzionamento del cosmo, no? E guardate che non è una pensata, è una pensata di grande valore intellettuale questa. Sul funzionamento della realtà, sul funzionamento della realtà. E quindi l'uno emana una serie continua, secondo Proclo, di unità supreme, cioè di elementi divini responsabili dell'ordine provvidenziale del mondo, che Proclo chiama enadi. L'uno emana delle enadi. E che cos'è un enade? Ogni enade è Dio. Ogni Dio, scrive Proclo, è un enade in sé perfetta, e ogni enade in sé perfetta è Dio. Quindi vedete, c'è, diciamo, una pioggia di elementi divini, perché l'essere, dice Proclo, ha una natura divina, è trascendenza, e ogni enade è intelletto, perché l'essere ha una natura intellettuale, è pensiero, e ogni enade è anima, perché l'essere ha una natura mistica, è spirito. Ecco, questi sono gli elementi con cui è fatta la realtà e con cui siamo fatti anche ciascuno di noi. Quindi in principio dall'uno scaturisce una triade suprema, no? Cioè, c'è un'emanazione continua. E la triade suprema è formata da Dio, intelletto, anima, perché l'uno, scrive Proclo, emana le enadi per triadi, no? Ecco, quindi ama, emana delle triadi tre per tre. Non è uno sconto, ma emette tre enadi per volta, no? In rapporto logico, dialettico tra loro, no? Cioè, dalla triade suprema, Dio, intelletto, anima, emanata dall'uno, scaturiscono tre prime enadi che formano la triade potenza, sapienza, intelligenza, che potrebbe, guardate, anche essere Padre, Figlio e Spirito Santo, difatti lo sarà, da cui fluiscono altre tre enadi, buono, bello e giusto, qui c'è Platone, vedete, e da cui sgorgano altre tre enadi, infinito, molteplice, composito, qui c'è Aristotele, e così via, cioè in una serie lunghissima e sistematica di emanazioni, perché da ogni enade presente nella triade nasce una nuova triade, e tutto il sistema della generazione delle cose, dell'essenza della realtà, avviene, secondo Proclo, per mezzo di una discesa a spirale, vedete il segno, mediante un'armonica rotazione, una processione circolare, per quello che poi un concilio ecumenico dirà che lo spirito procede dal padre e dal figlio, in questa processione, perché è Proclo che ha costruito il sistema, nel quale si sa benissimo il Dio Padre cristiano, il Dio Figlio cristiano e lo Spirito Santo cristiano. È chiaro questo? Vedete che noi ci domandiamo, ma perché complicare le cose in questo modo? Perché Proclo è un intellettuale, un mistico, e non crede ad un Dio che con la bacchetta magica crea come un prestigiatore, crea dal nulla tutte le cose. Qui bisogna che ragioniamo, cioè non possiamo credere alle favole, no? Ai miti. Cioè noi, c'è una cosa, se abbiamo l'intelletto, quello funziona, no? Quindi noi abbiamo ricevuto quello, o da Dio, o dalla natura, o da che? Questo è un problema. Quindi questo è l'elemento mistico, cioè che funziona, e quindi è con quello che noi dobbiamo teorizzare come è fatta la realtà. Cioè abbiamo un intelletto in testa, è probabile che ci sia un intelletto universale, che è la forza, come diceva Aristotele, no? È la somma di tutti gli intelletti che pensano il bene, no? Platone diceva lì per Uranio, è il posto dove c'è le idee. Attenzione, perché questo è un ragionamento, no, importantissimo. Di solito queste cose non le studiamo mai, le rimuoviamo, o perché sono troppo difficili, no, ma non alla fine, se ci ragioniamo, riusciamo a capire, o perlomeno, se non capiamo tutto, anche perché Proclo stesso dice di non capire tutto, giustamente, ma capiamo però molte cose. Quindi il Proclo è un mistico, un intellettuale, quindi che non crede a la creazione così dal nulla, ma pensa che anche le molteplici figure divine, cioè le enadi, e ogni enade è Dio secondo lui, siano il frutto di un pensiero supremo, di un logos, di un'intelligenza superiore. E come c'è la nostra intelligenza inferiore, no? Ci sarà un'intelligenza superiore, no? E secondo Proclo la struttura del cosmo rispecchia esattamente quella della logica, quindi formulata da Aristotele, interpretata attraverso il pensiero di Platone, vedete? Cioè, quindi l'esposizione gerarchica dell'essere fatta da Proclo è così efficace che a distanza di circa 800 anni, attenzione, diciamo una cosa importante in funzione della didattica della storia della scrittura, il paradiso di Dante, al quale abbiamo fatto riferimento più volte in queste settimane, funziona esattamente secondo il sistema gerarchico a spirale rotatoria disegnato da Proclo. E ce lo dicono gli commentatori nelle note, ci dicono che è Proclo, ma poi dopo non sappiamo altro, ma dobbiamo conoscere un po' chi sono questi persone, allargare la nostra visione delle cose, no? E quindi, ma non solo, il modo di procedere, la processione di Proclo per triadi è all'inizio del sistema dialettico, tesi, antitesi e sintesi, che troverà attuazione nel pensiero dell'idealismo tedesco, soprattutto con Hegel. Ve lo ricordate Hegel? Lo dico alle persone che erano, quasi voi, eravamo in viaggio negli anni 2000, nell'anno scolastico 2006-2007, no, vi ricordate, il quale dal 1801 ha studiato con attenzione le opere di Proclo, il suo sistema triadico, la sua esigenza sistematica, e lo considera il precursore del concetto della correlazione tra la forma del cosmo e l'intelligenza umana. Cioè, il cosmo si configura, o meglio, l'intelligenza umana si configura come è fatto il cosmo, o il cosmo si configura all'intelligenza umana. Il punto di partenza poi ognuno se li sceglie, capite? Vedete quante implicazioni ci sono nel sul territorio dell'Alto Medioevo, e lo considera quindi il precursore del concetto della correlazione tra la forma del cosmo e l'intelligenza. E difatti Proclo è stato nominato l'Hegel del V secolo. Ora, attenzione, Noi dobbiamo capire che queste parole che usa Proclo, a parte questo sistema complicatissimo che noi abbiamo sintetizzato, ma lui fa tutto un lavoro per definire il sistema triadico. Attenzione, queste parole, ci dobbiamo riflettere, quale di queste quattro triadi, Dio, intelletto, anima, potenza, sapienza, intelligenza, buono, bello, giusto, infinito, molteplice, composito, scegliereste per prima? Beh, scrivetela. Quale sceglierete di queste triadi? Attenzione, poi, qual è secondo voi in ciascuna di queste triadi la parola trainante? No, perché in ogni triade c'è una parola trainante, dice Proclo. Dio, intelletto, anima, qual è la parola trainante? Potenza, sapienza, intelligenza. Qual è? Beh, scegliete. E scrivete le parole trainanti di ogni triade in modo da formare una super tetrade, cioè un sistema di quattro parole da proporre come vostra ipotesi filologica, perché sono tutte buone queste parole, come prima suprema emanazione dell'uno. Guardate, la tetrade diventa un perimetro, cioè sono parole perimetro della nostra vita intellettuale, queste. E questa è la cosa più importante sulla quale dobbiamo riflettere, sul fatto che intorno a queste parole noi continuiamo, no, a costruire le nostre idee, il nostro modo di pensare, no, le nostre scelte, e quindi segnatelo questo confine e siate consapevoli di segnarlo e riflettete su questo, perché la riflessione macchinosa, vedete, difficile da descrivere, che ha prodotto Proclo, risulta molto importante per la storia del pensiero umano, perché questo pensatore che interpreta la fisica e la metafisica di Aristotele con mente neoplatonica mette al centro del dibattito culturale il tema delle cause, e oggi continuiamo a domandarci quale sia la causa che ha prodotto tutta la realtà in cui viviamo, no? Quali siano le cause dei fenomeni che incidano sulla nostra vita materiale, spirituale, psicologica, e di conseguenza è sulla scia del tema della ricerca delle cause che noi non cessiamo di chiederci: ma da dove veniamo, dove stiamo andando, che cosa ci facciamo qui, no? Ed è alla luce di questo susseguirsi di interrogativi che si è sviluppata da tempo immemorabile la riflessione sulla necessità di un ente supremo, religioso, intellettuale, che sia, no? La cultura della ricerca delle cause comincia a svilupparsi in modo sistematico con le riflessioni di Proclo. Guardate, durante il Medioevo, in tempi diversi, vengono estrapolati dalla sua opera intitolata Elementi di teologia e Stoiche Iosis i principi che trattano del tema delle cause. Nasce un volume in lingua latina intitolato Liber de Causis, il libro che tratta il tema delle cause. Guardate, questo libro avrà un'enorme diffusione in età medievale e moderna. Noi lo incontreremo nel viaggio del prossimo anno, perché faranno riferimento, lo incontrate in quel romanzo che si intitola Il nome della rosa, citato, come se tutti sapessero di che cosa si parla. Adesso, anche se per leggere i testi di Proclo occorre fare molta attenzione, perché è un esercizio che presenta delle difficoltà notevoli, cioè bisogna in continuazione fare appello alle note e alle chiavi interpretative, leggiamo comunque un brano, cioè un pezzo di un brano. Io ve l'ho messo tutto, ma noi ne leggiamo soltanto un pezzo di questo brano. Attenzione però, non è un brano qualsiasi, tratto da Stoiche Iosis, Elementi di teologia, dove il filosofo riflette sul tema della ricerca delle cause e su come l'uno manifesti il suo modo di essere. Ma guardate, prima prima di aprire la comprensione del testo di questo brano, voi sarete andati a cercarlo, ma prima dovete questo brano non qualsiasi, è necessario procurarsi una chiave, e per fare questo bisogna mettere gli occhi prima sul punto 8 del repertorio, sul punto 4 del repertorio. L'8 è il numero che viene prima. Secondo Procolo, sul punto 4 del repertorio. Bravo, se stavate attenti a passare. Secondo Procolo, cioè secondo la scuola del tardo neoplatonismo, così si chiama l'Accademia diretta da Procolo, l'uno, cioè il necessario ente supremo, manifesta il suo modo di essere, scrive Procolo, in tre momenti fondamentali. Attenzione, perché ci riguardano da vicino, non riguarda soltanto l'uno, ma riguarda anche l'uno che siamo ciascuno di noi in tre persone, uni in tre persone siamo ciascuno di noi, come ci ha insegnato Ammonio Stacoforeus di Alessandria. L'uno manifesta il suo modo di essere in tre momenti fondamentali: il permanere in sé, monè in greco, la permanenza, poi l'uscire fuori di sé, prodos, la progressione, e il ritornare in sé, epistrofe, già conoscete questa parola, il rinnovamento. Cioè questi tre momenti che si realizzano nello stesso momento, perché l'uno trascende il tempo, dice Procolo, costituiscono la triade permanenza, progressione, rinnovamento, monè, prodos, epistrofe, che si identifica con la processione delle cause, cioè che determinano l'esistenza della realtà, del mondo creato, la nostra stessa esistenza. Cioè, e questa, scrive Proclo, la triade della causa delle cause. Cioè, con la scuola del tardo neoplatonismo, il contenuto semantico del termine processione perde la tipica valenza rituale che aveva. Cioè, e cessa di indicare solo un corteo, una sfilata, una cerimonia religiosa, per assumere un significato di carattere filosofico. La processione, nel linguaggio di Proclo, indica un procedimento di carattere intellettuale, un percorso logico, che prevede lo sviluppo, l'andamento, l'evoluzione di un ragionamento progressivo. Cioè, i tre momenti simultanei, quindi monè, prodos, epistrofe, cioè permanenza, progressione, rinnovamento, in cui l'uno manifesta il suo modo di essere, appartengono anche all'ude Proclo all'essere di ciascuna persona. Come dire che ogni persona è quello che è, cioè permane in se stessa, prende coscienza di esistere, quindi incontra la fisica, la natura, e poi facendo esperienza di vita l'esistenza della persona cresce di valore grazie al fatto che incontra altre persone, cioè esce fuori di sé, prende coscienza di progredire, no? E apprende da loro, cioè incontra la metafisica, l'eros, cioè l'inesorabile desiderio di imparare, di conoscere. E infine, quando raggiunge la maturità, e meno se l'aspetta, si accorge di essersi avvicinata al principio dell'uno, da cui la sua anima proviene, cioè ritorna in sé, e capisce che mentre con il passare del tempo il corpo subisce il degrado e la persona peggiora all'esterno, all'interno invece migliora intellettualmente e spiritualmente, perché l'anima è immortale. No, migliora intellettualmente e spiritualmente, e intuisce che il rinnovamento sta nel prendere le distanze dalla materia e nell'iniziare, l'epistrofe, il viaggio di ritorno all'uno. Ed è un'operazione che riguarda l'alfabetizzazione, questa, capite? La formazione culturale, no? L'apprendimento permanente, l'intuizione che porta alla conoscenza della triade della causa delle cause, ecco, quindi monè, prodos, epistrofe, la nostra vita si svolge così, è la prova, scrive Proclo, che tutto il mondo creato tende verso un ente supremo da cui deriva, E quindi l'uno non può non esserci. Vedete, in questa processione, permanenza, progressione, rinnovamento, sta il senso dell'esistenza delle persone. Ed è la causa, no, della nostra vita. Il quale di queste parole, la radice, il seme, il germe, la fonte, la sorgente, mettereste per prima accanto alla parola causa? Ebbene, scrivetela. Guardate, la parola che avete scelto, quale episodio, quale situazione, quale avvenimento della vostra vita vi fa venire in mente? Beh, scrivete quattro righe in proposito, perché direbbe Proclo, anche l'esercizio della scrittura favorisce l'intuizione che porta alla conoscenza della triade della causa delle cause, no? Monè, Prodos e Bicrofè. Io gli ho fatto il mio compito e ho scelto la parola seme, perché in questa stagione io seminavo puntualmente, quando ero bambino, tutti gli agrumi che mangiavo e la causa dava un effetto, e quello lì è il primo momento. Io ho capito che è il momento della permanenza. C'era una progressione, ma la progressione si fermava all'effetto, non andava avanti. Questa è la prima parte, della prima riga del mio corso. Le altre poi forse ve le dirò dopo, se capita l'occasione. Cioè, per Proclo, quindi, scrivete anche voi, scegliete anche voi queste parole, scrivete quattro righe in proposito, sono parole molto concrete: la radice, il seme, il germe, la fonte, la sorgente. E questa, a queste parole è legata la parola causa, è legato questo processo di cui stiamo studiando i termini. Per Proclo, quindi, il tema della ricerca delle cause, vedete, è strettamente legato alla necessità di presupporre, attraverso una sintesi intellettuale, l'esistenza di un ente supremo. E questo pensiero anticipa di oltre due secoli i ragionamenti dei filosofi scolastici che incontreremo a suo tempo, e vedremo per esempio come si esercitano su questa linea, no, di sviluppo, nella dimostrazione intellettuale dell'esistenza di Dio, che non è tanto il fatto di sapere se Dio poi c'è o non c'è, perché questo non lo si risolve, ma il fascino sta nel costruire, ecco, quel ragionamento che potrebbe portare, no, a trovare un X, no, che potrebbe essere Dio, o l'uno, come dice Proclo. E leggiamo finalmente un pezzo di questo brano, che non è un brano qualsiasi. Prendete l'ultima pagina del repertorio dove c'è la marchetta, e andate sulla parola l'universo, di questo brano di Proclo, che è il primo brano, dove c'è la marchetta. A un certo punto c'è l'universo, lo trovate? L'avete trovato? L'universo? Beh, avete trovato l'universo, insomma, non è da cosa da poco, eh. E l'universo si può dunque rappresentare come un grande circolo, Dante dirà cielo, entro il quale si muovono ordinatamente circoli, cieli minori, che corrispondono ai vari gradi della gerarchia, tutto è in tutti, ma in ciascuno nel modo proprio. La nostra dissertazione ci porta ad affermare che l'uno manifesta il suo modo di essere in tre momenti fondamentali: il permanere in sé, monè, l'uscire fuori di sé, proodos, il ritornare in sé, epistrofè. L'uno è quello che è, ed è uguale a se stesso. Di lui non possiamo dare alcuna definizione, perché ogni tentativo finirebbe col diventare una diminuzione. Tuttavia, per qualcuno è Dio, per qualcun altro è tutto quello che nella vita non cambia, per qualcun altro ancora è il principio e la fine. La verità è che mentre permane in sé nel medesimo istante, si manifesta nel creato e, esternandosi, ne fa crescere il valore. Poi, sempre nel medesimo istante, torna di nuovo in sé e si identifica con l'eternità e nel medesimo istante ripete armonicamente la sua processione. Nel senso che nel momento del permanere, poi evidentemente c'è stato il momento della processione delle cose, cioè quando io me ne sono andato e ho lasciato lì tutta quella coltivazione che è rimasta nel giardino, nell'orto dove mio padre ha continuato a dedicarsi al giardinaggio e all'orticoltura. Quando 25 anni dopo un giorno mi ha detto: tieni, mangia un arancio, guarda che questi sono quelli che hai piantato tu. Ah, sono quelli che ho piantato io. Ecco che ho capito che c'era stata una processione dal momento in cui, e quindi ho mangiato questo arancio che era acidissimo perché non era innestato, no? Si poteva fare la marmellata amara. Ho aperto l'arancio e che cosa ho trovato dentro l'arancio? Tanti semi. E allora ho capito che avevo trovato l'uno, cioè che la processione, questo è il mio compito, fate il vostro, cioè io l'ho fatto sulla scia di Proclo e sulla scia di questo passaggio che c'è tra il Monet, il Prodos e l'Epistrofè, che vedete è qualcosa di molto pratico, cioè che sta nella realtà, che lo si può interpretare nella realtà delle cose che noi viviamo. Se abbiamo, vedete, una chiave a disposizione, non è impossibile leggere i testi di Proclo, anche se sono complicati. Per giunta non abbiamo puntato l'attenzione, guardate, su un brano qualsiasi. Perché? Attenti perché? Perché una sera d'estate dell'anno 1801, Hegel, Schelling e Hölderlin si incontrano a Jena. Era un po' di tempo che non si vedevano. Ve li ricordate questo terzetto, questa enade, questa triade? E ora sono cresciuti da qua. Noi l'avevamo incontrati da ragazzini quando erano compagni di scuola. Non so se ricordate quel percorso. Condividevano la camera numero 9 del celebre collegio Stift di Tubinga. E chi tra voi era in viaggio nell'anno 2006 ricorda anche quante birbanterie combinavano insieme questi tre, no? Prima di passare alla storia del pensiero umano, no? Ebbene, quella sera Hegel, Schelling e Hölderlin, che non si vedevano da tempo, vanno a teatro ad assistere alla rappresentazione dell'Amleto di Shakespeare. Rappresentazione all'aperto, Hegel si agita per tutta la rappresentazione sulla panca dove era seduto, e gli altri dicono: ma sta un po' fermo, perché ha avuto un'intuizione che fomenta la sua inquietudine. E poi i tre compagni finiscono la serata in birreria, dove volete andare a Jena, se non in birreria, dove discutono e riflettono a lungo, naturalmente. Tornato a casa, Hegel, sebbene sia notte fonda, scrive il testo di una pagina che poi entrerà qualche anno dopo a far parte della sua più celebre e piuttosto complicata opera, che abbiamo studiato nell'anno 2007 e che si intitola Fenomenologia dello spirito. In questa pagina Hegel, oltre all'Amleto di Shakespeare, cita il testo di Proclo che abbiamo appena letto questa sera e lo commenta, perché lì c'è la dialettica, lì c'è l'inizio della dialettica, e lo commenta. Leggere Proclo, vedete, è difficile, ma in questo brano si capisce bene che quella che lui chiama la processione delle cause è uno schema che costituisce un embrione del procedimento dialettico con cui Hegel descrive dal 1801 il modo in cui, secondo il suo pensiero, si manifesta lo spirito. La fenomenologia hegeliana la riprenderemo a suo tempo, ora dobbiamo rifermarci qui, dopo aver fatto questo riferimento ad un viaggio passato, ora dobbiamo tornare a Proclo in funzione del tema della salvaguardia delle opere e dei classici e della difesa del pensiero neoplatonico, che sta subendo una vera e propria persecuzione da parte degli imperatori bizantini, i quali in nome della cristianità vogliono estirpare il paganesimo, vogliono seppellire la tradizione orfico e dionisiaca. Proclo, di fronte alla repressione, decide di reagire, di adottare una forma di resistenza culturale utilizzando la sua grande competenza intellettuale, la sua intelligenza filosofica, e oltre a riunire in una biblioteca trasportabile tutte le opere che devono essere assolutamente salvate, in primo luogo i dialoghi di Platone, le opere di Aristotele, l'Enea di Plotino, compie una delle più straordinarie operazioni di depistaggio ideologico, costruisce un falso che mai sia avvenuta nel corso della storia del pensiero umano. Cioè, il fatto è che questo falso non solo non ha danneggiato alcuno, ma ha favorito tanto la salvaguardia del pensiero neoplatonico quanto lo sviluppo della dottrina del cristianesimo. Attenzione, ci troviamo di fronte ad un'opera straordinaria. Proclo pensa, e lo sa benissimo, che senza la filosofia neoplatonica, a cominciare dal contenuto delle opere di Giustino, di Clemente Alessandrino, di Origene, li abbiamo incontrati nel viaggio dello scorso anno, questi personaggi, no? Che inseriscono i principi del pensiero platonico nella dottrina cristiana. Ebbene, Proclo pensa che senza la filosofia neoplatonica il cristianesimo non avrebbe una dottrina degna di questo nome. E quindi l'affinità tra i due apparati, neoplatonismo e cristianesimo, è grande, i due sistemi si compenetrano. Pensate alla triade Dio, intelletto, anima, da cui sgorga la triade potenza, sapienza, intelligenza, che corrisponde perfettamente alla Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, per cui Proclo confeziona, firmando con un nome fittizio, ma scelto con grande perizia, un'opera apparentemente cristiana, facendo finta che sia stata scritta da un ipotetico autorevole personaggio di provata fede cristiana, e nei testi di quest'opera inserisce tutti i principi fondamentali del pensiero neoplatonico, in modo da garantirne la sopravvivenza, la continuità, la salvaguardia di questi fondamentali, e in modo da ribadire soprattutto che la predicazione, la letteratura, la dottrina cristiana e anche il rapporto del messaggio evangelico con l'Antico Testamento dipendono in modo assoluto dal pensiero neoplatonico. Proclo mette in atto una straordinaria impresa di contaminazione intellettuale, per cui si è creduto per secoli, o si è fatto finta di credere, perché non se ne poteva fare a meno, che quest'opera fosse davvero un trattato teologico frutto del cristianesimo delle origini. Proclo formula in termini neoplatonici la dottrina cristiana in maniera pienamente aderente all'ortodossia, ma in modo da farla apparire come una corrente del neoplatonismo. Cioè, Proclo, quindi, confidando anche nella sua buona conoscenza della letteratura biblica dell'Antico e del Nuovo Testamento, sceglie il nome dell'autore dell'opera prelevandolo dal testo degli Atti degli Apostoli, che conoscete bene, ed è un personaggio, uno dei tanti personaggi metaforici presenti nel testo degli Atti degli Apostoli, che è stato convertito ad Atene da Paolo di Tarso nell'Areopago, ed è quindi entrato nella leggenda col nome di Dionigi Areopagita, cioè Dionigi che sta sull'Areopago. E difatti noi stiamo parlando di un'opera, eccola qua perché c'è in circolazione, che si intitola appunto Dionigi Areopagita, l'autore, tutte le opere del Dionigi Areopagita. Diciamo subito che il numero degli argomenti legati a questo libro, noi ne trattiamo alcuni, è enorme, a cominciare dall'affascinante tema che riguarda il rapporto tra il pensiero contenuto nelle opere dei filosofi della scolastica cristiana e le dottrine elaborate dall'Accademia Neoplatonica di Proclo. Guardate sul punto 5 del repertorio, il Dionigi pseudo-areopagita o corpus dionisiaco, eccolo qua, costituisce certamente uno dei monumenti più significativi del pensiero filosofico e teologico prodotto all'inizio dell'Alto Medioevo. Cioè, quest'opera contiene i testi di quattro trattati intitolati Gerarchia Celeste, Gerarchia Ecclesiastica, Nomi Divini, Teologia Mistica e il testo di 10 lettere. L'autore di quest'opera dichiara di chiamarsi Dionigi, Dionisios o Dioniso, e si presenta come il personaggio convertito da Paolo di Tarso sull'Areopago e citato negli Atti degli Apostoli al versetto 34 del capitolo 17. Nel capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, dal versetto 16 al 34, lo sapete, lo conoscete questo brano, l'abbiamo studiato già, si narra che Paolo di Tarso arriva ad Atene e viene invitato a tenere una conferenza sull'Areopago, dove si riunivano i filosofi greci e dove, oltre ai processi, avvenivano i dibattiti pubblici. Ora, Paolo tiene un bel discorso sulla potenza di Dio, che giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di un uomo, Gesù, che Dio ha adottato e ha fatto risorgere dai morti. Guardate, appena i filosofi greci, epicurei, stoici, scettici, eclettici, che stavano ascoltando Paolo con attenzione, sentono parlare di Anastasi, resurrezione dei morti, cominciano a rumoreggiare e a deridere il conferenziere e poi tagliano corto dicendo va bene, su questo punto ti sentiremo un'altra volta. E il testo degli Atti continua dicendo, così Paolo si allontanò da loro, alcuni però lo seguirono e credettero, fra questi vi era anche un certo Dionigi, eccolo qua, uno del consiglio dell'Areopago, una donna di nome Damaris e alcuni altri. Attenzione, Procolo si serve di questo personaggio anche perché ai suoi tempi, tra la stesura degli Atti degli Apostoli e l'opera di Procolo, c'è una distanza di quasi 400 anni e Dionigi Areopagite era già entrato nella leggenda come primo vescovo di Atene e poi niente meno che vescovo di Parigi, dove sarebbe morto martire. Dal Rinascimento in poi la critica ha esplicitamente mostrato che l'attribuire la composizione di questi trattati al personaggio leggendario di Dionigi è senza fondamento storico e oggi tutte le studiose e gli studiosi di filologia sono d'accordo nell'attribuire quest'opera a Procolo di Costantinopoli o alla sua scuola, all'Accademia Tardo Neoplatonica di Atene. Il primo a parlare di Procolo come autore del Dionigi Areopagite è stato il grande umanista Lorenzo Valla, che nel 1449, in un saggio dal quale la prossima settimana riprenderemo una citazione che riguarda un importante episodio di carattere allegorico della vita di Procolo, ha messo in evidenza dei codici, tradotti in latino nel 1280 dal filologo Guglielmo di Maerbeke e poi messi da parte, dove compaiono i testi di due opere di Procolo, intitolate Sull'esistenza dei mali e La provvidenza, il fatto e la libertà che è in noi a Teodoro Ingegnere. Ebbene, i testi di queste due opere di Procolo, di cui si erano perse le tracce, ritrovati da Lorenzo Valla, sono contenuti alla lettera nei trattati del Dionigi Areopagita. Eppure, per secoli, si è creduto, o si è fatto finta di credere, all'autenticità di questo autore dal nome allegorico. Dionigi, infatti, richiama la figura divina di Dioniso, un personaggio mitico che rappresenta l'oggetto di una religione, di un culto, di una tradizione culturale diffusissima in tutto il bacino del Mediterraneo. Per più di un decennio, nel corso dei nostri viaggi, abbiamo studiato la cultura ortico dionisiaca, ricordate, no? Con la quale il cristianesimo si è dovuto misurare fin dalle sue origini, seguendo con grande chiaroveggenza la via del compromesso. Il primo indice della cultura orfico-dionisiaca con cui il cristianesimo scende a compromessi e fa suo è formato dalle parole mito, oracolo, natura, mistero, rito, tragedia, anima. Queste parole sono orfico-dionisiache, sono diventate cristiane, noi le abbiamo ricevute come cristiane. Provate per simpatia o per ragioni autobiografiche a metterle in ordine di importanza, dalla più importante alla meno importante secondo voi, queste parole mito, oracolo, natura, mistero, rito, tragedia, anima. Esercitatevi a comporre questo catalogo considerando il fatto che le parole non sono significative tutte allo stesso modo, ma la loro importanza dipende dalle esperienze che facciamo. Perché, ci dobbiamo domandare ora, i grandi filosofi della scolastica, Duscoto, Anselmo d'Aosta, Bonaventura, Alberto Magno, Tommaso d'Aquino, li incontreremo nel percorso del prossimo anno quando viaggeremo nel cuore del Medioevo, fanno finta di credere che il Dionigi Areopagita sia un'opera autenticamente cristiana. Guardate sul punto 6. I filosofi della scolastica considerano o fanno finta di considerare il Dionigi Areopagita un'opera autenticamente cristiana per un problema di stile. Cioè uno stile che rafforza la dottrina contenuta nel testo degli Atti degli Apostoli. Cioè sanno benissimo che il testo degli Atti degli Apostoli è quello di un catechismo. Sappiamo che quest'opera è il primo catechismo della Chiesa di Roma, non è un testo storico ma apologetico, e lo stile catechetico è prettamente metaforico. Gli avvenimenti storici vengono allegoricamente addomesticati in funzione del loro valore educativo, in funzione pastorale. I filosofi della scolastica sanno che il testo degli Atti viene redatto dalla scuola ellenistica clementina, come sapete, diretta dal primo papa storico Clemente Romano all'inizio del secondo secolo. Conosciamo bene questo papa e la storia della stesura degli Atti. Il finale del capitolo 17 degli Atti degli Apostoli è strategico dal punto di vista della metafora dottrinale. Attenzione, i nomi Dionigi e Damaris, cioè delle due persone che si convertono dopo il discorso, che non è mai avvenuto, assolutamente improbabile, perché come faceva Paolo ad andare a parlare sull'Areopago, dai? Ma è tutto allegorico gli Atti degli Apostoli. Il discorso di Paolo di Tarso, i nomi sono allegorici, hanno un significato catechetico, dottrinale, in funzione pastorale. Infatti il nome Dionigi, Dionisios, secondo l'intento di Clemente Romano, il quale sa quanta importanza abbia la cultura greca per la trasmissione del messaggio evangelico, con il nome di Dionigi si vuole creare sulla parola di Paolo un nesso con la figura di Dioniso e con la tradizione orfico-dionisiaca, da utilizzare come veicolo per portare la buona notizia della resurrezione di Gesù ai pagani. Infatti Clemente Romano e anche gli altri due padri apostolici, Ignazio di Antiochia e Policarpo di Smirne, capisce che la figura di Cristo potrà imporsi se si sovrapporrà, soprattutto nelle campagne, nei paesi, alla figura di Dioniso. Se il cristianesimo vuole diffondersi, deve darsi una solida base culturale di carattere ellenistico. Ed è questa dal 51 la strategia di Paolo di Tarso. E quindi nella sua dottrina, attenzione, nella sua dottrina in formazione, la Chiesa deve tenere conto soprattutto del concetto orfico-dionisiaco dell'immortalità dell'anima. Se non ci appropriamo dell'immortalità dell'anima, noi non riusciamo a convincere, a convertirli pagani. Se noi insistiamo solo sulla resurrezione del corpo, considerato negativo e quindi che debba morire dai pagani, noi, ecco che gli Atti fanno questa grande operazione con il discorso di Paolo sull'Areopago. Il concetto dionisiaco dell'immortalità dell'anima, oltre che basarsi sulla buona notizia della resurrezione del corpo di Gesù, perché per i pagani la cultura orfico-dionisiaca il corpo è considerato la prigione dell'anima, e quindi è bene che si decomponga e non risorga. E questo ostacolo il cristianesimo lo deve superare, deve recuperare il concetto dell'anima immortale. Ed è proprio in questa prospettiva, nell'azione di recupero del valore dell'anima immortale secondo la dottrina orfica contenuta nei dialoghi di Platone, che nasce la pagina capitolo 17 versetti 16-34 degli Atti degli Apostoli, dove si racconta che ad Atene Paolo persuade un certo Dionigi, Dioniso, assieme ad una donna che si chiama Damaris. Attenzione, questi due nomi, mediante un intreccio filologico concepito secondo lo stile allegorico, danno vita ad una significativa metafora di carattere dottrinale. Infatti, il nome Damaris deriva dal greco damaso, che significa, c'è anche un San Damaso, seguire una nuova via, intraprendere una nuova strada. E la metafora dottrinale che scaturisce dall'incontro dei due nomi, Dionysios e Damaris, significa che la nuova via da seguire, Damaris, è quella dell'anima, Dionysos. E se Paolo, che è l'emblema della Chiesa di Roma, vuole essere ascoltato sul tema della resurrezione del corpo, deve fare proprio anche l'argomento dell'immortalità dell'anima, perché la figura di Dioniso, evocato allegoricamente con il nome di Dionisi, che all'Areopago si mette al seguito di Paolo, no? È più affine a Cristo di quanto i filosofi ateniesi, che con la loro prosopopea canzonano Paolo, possano pensare. Tutti i filosofi della scolastica quindi assecondano la falsa credenza che Dionigi Areopagita sia un'opera composta da questo metaforico personaggio, che l'avrebbe scritta subito dopo la stesura degli Atti degli Apostoli, perché questi trattati, con uno stile impeccabile di stampo neoplatonico impresso loro dalla scrittura di Proclo, fanno diventare la dottrina del cristianesimo la depositaria dell'idea dell'immortalità dell'anima, relegando la cultura orfico-dionisiaca in secondo piano. Quindi il cristianesimo diventa la nuova cultura orfico-dionisiaca. Quindi andate a rileggere, alla luce dello stile allegorico basato sulla metafora dottrinale, il capitolo 17 degli Atti degli Apostoli. Ora, per concludere, torniamo, guardate che Dionigi Areopagita sarà molto importante e lo vedremo. Tommaso d'Aquino cita quest'opera nelle sue opere 1170 volte, consapevole del fatto che non è mai esistito un Dionigi Areopagita, però quest'opera ha una dottrina così forte che è utile e quindi la utilizza. E ora ci resta solo il tempo per dire che Proclo, vista la cattiva aria che soffiava contro l'Accademia di Atene, aveva nascosto in casa sua la statua di Atena, il simbolo dell'Accademia. La dea Atena è la protettrice della filosofia greca. La statua di Atena era corredata dagli oggetti simbolici significativi della dea. Proclo sogna che, mentre spolverava con grande cura la statua, ecco che cosa sogna: uno degli emblemi, lo specchio della verità, Glaucopis, l'oggetto dallo sguardo scintillante, è caduto a terra ed è andato in frantumi. Proclo, travolto dalla tristezza, rivolge i suoi occhi pieni di lacrime verso il volto della dea e pronuncia queste accorate parole: Divina Atena, se ho alterato la verità, con la V minuscola, è stato per salvaguardare la verità, con la V maiuscola. Concedimi, ti prego, il perdono. E poi si sveglia e capisce che ha fatto un sogno, e tutto l'itinerario che abbiamo percorso questa sera è servito solo, ammesso che sia servito, per spiegare e per capire questa frase. Ma chi ha tramandato il racconto del sogno di Proclo? Ebbene, lo vedremo la prossima settimana. Un minuto, concludiamo con finiamo con mezza pagina da Il calore del sangue. Attenzione, anche qui c'è uno specchio rotto, naturalmente, va di pari passo. Irene Mirocchi l'ha scritto per noi, per questo nostro percorso. L'indomani mattina giunsero a casa mia François e Hélène, è sempre il cugino Silvestre che parla, che racconta. Lei sembrava sconvolta, pur senza sospettare la verità, si opponeva all'idea di sporgere denuncia, sostenendo che la figlia li avrebbe sofferto inutilmente. François, invece, davvero borghese, rispettoso delle leggi, riteneva suo preciso dovere procedere. Sarà stato un vagabondo. Comunque siano le cose, guarda che un uomo colpevole di un delitto rimasto impunito rischia sempre di cadere nuovamente nella tentazione di rubare o di uccidere. In tal caso noi ne saremmo indirettamente responsabili. Se fosse versato altro sangue innocente, la colpa sarebbe anche nostra. che ne pensa Colette, chiesi io. Colette, se n'è andata, figuratevi, rispose Len. Stamattina si è fatta portare alla stazione e ha preso il treno delle 8 per Nevers. Mi ha lasciato un bigliettino in cui diceva che non voleva svegliarmi. Ieri ha rotto lo specchietto stile impero che gli ha regalato Jean e intende farlo riparare subito. Ne approfitterà per andare a Nevers a trovare un'amica dei tempi del collegio. Tornerà tra 2 o 3 giorni. Naturalmente la faccenda dello specchio rotto è un pretesto. In realtà il racconto di quel ragazzino l'ha turbata e ha deciso di allontanarsi da questo paese che evoca in lei penosi ricordi, forse per non sentir pronunciare il nome di Jean. Da piccola si comportava allo stesso modo, ha voluto prendere tempo, pensai, e forse scriverà loro la verità da Nevers, eviterà così l'aperta confessione che la spaventa tanto. Pensai anche che magari si era rivolta ad un prete. In seguito venne a sapere che lo aveva già fatto da un pezzo e che il prete le aveva raccomandato di raccontare l'accaduto ai suoi, aggiungendo che sarebbe stato un giusto castigo per la sua colpa, ma la paura di ferire gli adorati genitori gli aveva impedito di parlare. Immaginai insomma un gran numero di spiegazioni plausibili per la partenza di Colette, ma naturalmente non potevo sospettare che nella faccenda avesse coinvolto Brigitte De Clos. E vedremo, poi continueremo forse e capiremo qualcosa, ma forse no, finirete voi. E guardate, nel Dionigene, che tipo di testo è Dionigene Eufagita? Nel Dionigene Eufagita emergono 3 temi fondamentali che fanno da battistrada alla nascita del movimento della scolastica. Quali sono questi temi? È importante che noi lo sappiamo. Buonanotte. Accorrete numerosi la prossima.
Ma la prossima volta è importante.